È il vostro Enzo che vi saluta. Bene, siamo arrivati quindi al momento di aprire anche questa sera il libro più letto, vale a dire la Bibbia, la parola di Dio. Ieri siamo arrivati a una linea di divisione nella lettera ai Colossesi che è conforme al modo che usa Paolo per dividere le sue epistole. C'è sempre una sezione dottrinale e una sezione pratica. I capitoli 3 e 4 sono la sezione pratica dell'epistola ai Colossesi. Nei capitoli 1 e 2 abbiamo visto la preminenza di Cristo, abbiamo visto Lui com'è, parte della Trinità, veramente uomo e veramente Dio. È preminente nella creazione perché Lui è il Creatore. È preminente nella redenzione perché Lui è il Redentore. È preminente nella Chiesa perché è colui che ha dato se stesso per la Chiesa. Ora siamo arrivati al punto in cui Paolo ci dice che Gesù deve essere al primo posto nelle nostre vite. Abbiamo già riflettuto sul primo versetto di Colossesi, capitolo 3, che rileggiamo comunque ancora. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Il pensiero di Paolo prosegue nei versetti 2, 3 e 4 di Colossesi, capitolo 3. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste, la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Non solo cercare, ma dobbiamo anche pensare alle cose che sono lassù. Ai Filippesi Paolo ha detto che tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, a queste cose dobbiamo pensare, le cose di Cristo. La vita è piena dei suoi piccoli problemi, come ad esempio se riesci o meno ad andare d'accordo con le persone attorno a te, ed essi sono molto reali per noi, ma il nostro bisogno più grande in assoluto è quello di arrivare a Cristo. Questo dovrebbe essere al primo posto. Aspirate alle cose di lassù. Se siete morti, quando siete morti? Paolo scrisse ai Galati, capitolo 2, versetto 20, «Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Siete morti 2000 anni fa, quando Cristo morì. Egli prese il mio posto, Egli prese il tuo posto. Noi siamo morti in Lui. La vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Sono stato tolto dal vecchio Adamo con il battesimo, cioè il battesimo dello Spirito Santo. Sono stato tolto da Adamo e sono stato posto in Cristo. Ora sono in Cristo. Ora che sono in Lui, dovrei vivere la sua vita e lasciare che la sua pienezza viva attraverso me. Se hai vita, questa vita è di Cristo. Giovanni scrisse nella sua prima epistola che il suo intento era quello di mostrarvi quella vita eterna. Come poteva mostrare la vita eterna? Ci avrebbe mostrato Cristo. Cristo è vita eterna. E uno di questi giorni coloro che gli appartengono appariranno con Lui nella gloria. La vita dei credenti, quindi, è santa. Se siamo veramente risorti con Cristo, questo sarà evidente in due aree della nostra vita, la nostra santità personale e la nostra relazione con chi ci circonda. Sembra che i cristiani siano spaventati dalla questione della santità. Qualcuno ha detto, se i cristiani fossero spaventati dal peccato, quanto lo sono dalla santità, sarebbe una cosa meravigliosa. Per qualche ragione non ci piace il termine santità. È una parola molto bella ed è il soggetto che Paolo tratta qui, la santificazione personale. Cristo è nato come bambino a Betlemme, ma non è più in quella stalla. È alla destra di Dio in questo preciso momento, e su un trono, non in una culla e non in una stalla, ma nel cielo stesso. È lì, per me e per te, oggi. Ora, se sei in Cristo, se lo hai accettato come tuo Salvatore, allora questo si mostrerà nella tua vita su questa terra. Se non si vede nella tua vita quaggiù, allora forse non sei in Lui lassù. Vediamo cosa intende Paolo con santità di condotta. Dobbiamo abbandonare alcune cose. Ecco un elenco nei versetti 5 e 6 di Colossesi, capitolo 3. Fate dunque morire ciò che in voi è terreno, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e cupidigia, che è idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sui figli ribelli. Fate morire. Non è un semplice invito a lasciar perdere per un po' certe cose. Vuol dire eliminare in modo definitivo. Fornicazione significa impurità sessuale. È questo il tuo peccato? Non prendiamoci in giro. Ci sono molte persone oggi che nascondono questo peccato, eppure parlano sempre di essere cristiani dedicati a Dio. Paolo porta tutto questo alla luce, ci dice che dobbiamo mettere a morte le nostre membra. In che modo? I tuoi occhi ti causano problemi? Guardi con lussuria, metti i tuoi occhi a morte ed ora usali come gli occhi di Cristo per guardare a Lui. Questo cambierà le cose. Impurità include pensieri, parole, sguardi, gesti, gli scherzi pesanti che facciamo. Passioni significa passioni incontrollate o lussuria. Alcune persone, quando confessano un peccato, di solito aggiungono anche: non sono riuscito a frenarmi. Penso che probabilmente non avrebbero neppure dovuto essere lì, nel luogo dove hanno commesso quel peccato. È come la storia di quel bambino che una sera la mamma chiamò quando lo sentì muoversi in cucina. «Dove sei?» gli chiese. «In cucina», rispose il bambino con la scatola dei biscotti aperta in mano. «Che cosa stai facendo in cucina?» Il bambino rispose: «Sto combattendo la tentazione». Quello è il posto sbagliato per combattere la tentazione. Non combatterla con la scatola dei biscotti in mano se ti è proibito avere i biscotti. La stessa cosa vale per qualsiasi passione incontrollata. Desideri cattivi può essere anche tradotto con concupiscenze malvagie, anch'esse sono da mettere a morte, da eliminare. Cupidigia, che è idolatria, significa che noi vogliamo avere sempre di più. È il potente denaro il tuo Dio? Sei più interessato al denaro di quanto lo sei al Cristo vivente? Queste domande possono cominciare a far male. I nostri corpi sono il tempio dello Spirito Santo e devono essere usati per Dio. Noi vediamo foto e immagini di persone in altri paesi che vanno in templi pagani e lì adorano, e noi ci sentiamo male per loro, che sono nel buio della loro idolatria. Ma penso che anche le persone che ci sono attorno siano nelle tenebre, e ognuno di loro ha sicuramente il proprio idolo. Per molti l'idolo è il denaro. Molte persone sono prese in trappola da questa faccenda della cupidigia. Desiderano le cose di questo mondo, desiderano sempre più denaro. Potrei anche dire che la cupidigia per il denaro è la radice di molti dei problemi di oggi. Paolo disse a Timoteo: «Infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di mali, e alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori». Il denaro non è un problema, può essere anche usato per la gloria di Dio. Ma ci sono molte persone che stanno lavorando per guadagnare sempre più soldi e non ne hanno bisogno. Lo fanno solo per il gusto di possederne sempre di più. Questo perché adorano un idolo. Se sei in Cristo, egli verrà al primo posto e tu ricercherai le cose che sono lassù. Per queste cose, ossia per le cose delle quali Paolo ha appena finito di parlare, le cose che fa comunemente il mondo attorno a noi, viene l'ira di Dio sui figli ribelli. Gli uomini non sono perduti soltanto perché fanno queste cose, e non sono neppure perduti perché non hanno mai sentito parlare di Cristo. Sono perduti perché sono dei peccatori nel profondo del cuore, e proprio perché sono peccatori fanno queste cose. L'elenco prosegue nei versetti dal 7 al 10, sempre in Colossesi 3. «E così camminaste un tempo anche voi, quando vivevate in esse. Ora invece deponete anche voi tutte queste cose: ira, collera, malignità, calunnia, e non vi escano di bocca parole oscene. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere, e vi siete rivestiti del nuovo, che vi si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato». Quelli di noi che ora conoscono il Signore avevano questi peccati nella loro vita un tempo. Spero che ora essi non siano più presenti, che Cristo sia al primo posto nella loro e nella tua vita. Mettiamo Cristo al primo posto? Oppure siamo coinvolti nelle cose in cui è coinvolto il mondo e per le quali Dio lo giudicherà? Se sei in Cristo, ricerca le cose che sono lassù e non ti ritroverai coinvolto nelle cose di questo mondo. Quelle elencate al versetto 8 sono le abitudini a cui dobbiamo rinunciare, che dobbiamo gettare via come faremmo con un indumento sporco, rotto, magari vecchio. Non lo mandi in lavanderia, lo butti nella spazzatura. La prima cosa è l'ira. Vuol dire che non dobbiamo arrabbiarci? Ricorderete che il Signore Gesù si arrabbiò con i farisei per la durezza dei loro cuori. Arrabbiarsi per qualcosa non è in sé un peccato. Il problema è che ci arrabbiamo per le cose sbagliate. In Efesini 4, versetto 26, è scritto: «Adiratevi e non peccate. Il sole non tramonti sopra la vostra ira». L'ira diventa collera quando coviamo uno spirito di non perdono. Collera e malignità. Qualcuno ha detto che la malignità è ira, cioè collera che è stata nutrita. È ira che cerca la vendetta e diventa malignità. Paolo dice che noi dobbiamo deporre tutto questo come un abito vecchio e sporco. Questo tipo di atteggiamento non rappresenta Cristo. La calunnia può essere di due tipi. C'è la calunnia contro Dio e la calunnia contro l'uomo. Il primo tipo di calunnia è quella di diffamare il nome di Dio. Non è soltanto nominare il nome di Dio invano, significa odiarlo, darne un'immagine sbagliata. Si può calunniare un'altra persona quando si fanno affermazioni su di lei che non sono vere. E non vi escano di bocca parole oscene. Significa una conversazione sporca, con allusioni, doppi sensi, a sfondo sessuale. Sembra impossibile che dei cristiani possano lasciarsi trascinare in questo, ma purtroppo è vero. Ci sono altre cose che dobbiamo abbandonare, come la menzogna. A chi sta parlando Paolo? Sta scrivendo tutto questo a dei credenti, perché dice: «Poiché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere». È possibile per un cristiano mentire? Certo che lo è, ma non deve. Questo non significa che hai perso la tua salvezza nel momento in cui lo fai, altrimenti molti, se non quasi tutti, l'avrebbero già persa molto tempo fa. Questa situazione rivela che non raggiungi la perfezione, nemmeno ti liberi della vecchia natura quando diventi un figlio di Dio. Credo che una delle prime cose sbagliate che un bambino impara è quella di mentire. Ho sentito la storia di un bambino che un giorno entrò in casa correndo e gridando: «Mamma, mamma, un leone ha attraversato di corsa il nostro giardino». La madre rispose: «Tesoro, lo sai benissimo che non era un leone, era un grosso cane quello che ha attraversato il giardino di corsa. Ora vai di sopra e confessa al Signore che hai mentito». Il bambino andò di sopra e dopo un po' scese di nuovo. La madre gli chiese: «Hai confessato la tua bugia al Signore?» Il bambino gli rispose: «Sì, l'ho fatto, ma il Signore ha detto che ha appena visto il cane anche lui, ha pensato che fosse un leone». Mentire è qualcosa di profondamente radicato nel cuore umano. «Avete spogliato l'uomo vecchio», dice Paolo, «e vi siete rivestiti del nuovo. Se togli il vecchio abito, l'uomo vecchio, ti rimetti un abito nuovo, l'uomo nuovo». Togliere non è sufficiente. Dobbiamo vivere nell'uomo nuovo per il potere dello Spirito Santo. Io e te abbiamo una vecchia natura che ci ha controllati per così tanto tempo che abbiamo sviluppato determinate abitudini. Ecco perché l'abito ha un significato così efficace, un'abitudine. Abbiamo anche sviluppato delle abitudini nel modo in cui diciamo e facciamo le cose. Abbiamo anche dentro di noi un sistema nervoso che è condizionato a rispondere in un certo modo. Se metto la mia mano su un fornello acceso, un messaggio attraversa il sistema nervoso e arriva al cervello. Il messaggio viene passato a un nervo motore che torna alla mano e mi fa ritirare velocemente la mano dal fuoco. Certo, il tutto accade più velocemente di quanto io possa dire. È un riflesso ed accade molto rapidamente. Nello stesso modo si formano le nostre abitudini. È psicologicamente vero che siamo in grado di abbandonare le vecchie abitudini, formarne di nuove. Questo è vero specialmente per il credente che ha la potenza dello Spirito Santo in lui. Dobbiamo rivestirci dell'uomo nuovo. Questo uomo nuovo è rinnovato continuamente da Dio e questo rinnovamento ha per scopo la crescita della conoscenza, che a sua volta modifica le nostre coscienze sul modello di com'era all'inizio, quando Dio ha creato l'uomo. Quest'opera non è qualcosa di esclusivo per alcuni, come leggiamo al versetto 11 di Colossesi, capitolo 3. Qui non c'è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Non c'è greco o giudeo. Nella Chiesa, il corpo dei credenti, non c'è greco né giudeo. Questa era una divisione religiosa o distinzione che era fatta ai giorni di Paolo. Circoncisione o incirconcisione. Barbari erano coloro che non erano greci, quelli che oggi chiameremmo pagani. Gli sciiti erano la razza peggiore dei barbari. La loro terra era a nord del Mar Nero, del Mar Caspio. Le persone che vivevano lì erano probabilmente il popolo più barbaro che il mondo avesse mai conosciuto. Erano pagani, senza Dio, brutali, crudeli. Catturavano i loro nemici e toglievano loro lo scalpo, poi usavano il teschio come una tazza dalla quale bevevano il sangue dei loro stessi nemici. Non posso pensare a nulla di più brutale. Anche ai giorni di Paolo, alcune di queste persone erano condotte a Cristo. Il Vangelo si era sparso ed aveva fatto un lavoro incredibile, e alcuni di loro erano nella chiesa di Colosse. Missionari erano andati a nord, tra il Mar Nero e il Mar Caspio. Degli sciiti erano stati conquistati per Gesù Cristo. Anche se erano barbari, furono portati nel corpo unico, che è la Chiesa. Ma Cristo è tutto e in tutti. Non si può averlo in modo più completo e meraviglioso. Questo è qualcosa che va oltre ogni descrizione. Cristo è il collante che tiene insieme individui e gruppi che sono separati e li rende uno in Lui. Siamo stati tutti resi uno in Lui. E con questo bel pensiero si conclude il nostro studio questa sera. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi rinnovo l'appuntamento, come al solito, a domani. Ciao.